l'occasione di oggi, che non per questo ambisce ad una sua rilevanza storica, noi concludiamo con la parte serrantina di questo corso. Come già anticipato in scorse lezioni, concludiamo di fatto un po' almeno interrompendo, come tutti avrete avuto modo di vedere, l'attraversamento del Cervantes nella prospettiva di una sua lettura che ne esaltasse la rilevanza teorico-letteraria generale, il che è in qualche modo dire la rilevanza complessiva tout court per il pensiero, perché come si è tentato di dichiarare e in parte di dimostrare, la letteratura trova l'evidenza delle sue motivazioni quando si supera, che è poi il passaggio in cui si dimostra che il suo superarsi non è mai, paradossalmente, superarsi in altro. La caratteristica della grande letteratura è quella di trapassare gloriosamente in se stessa. Altrove avevamo visto come nella lettura, e di questo evento hanno dato filosofi o poeti importanti, il bagliore di questo oltrepassamento è forse ciò che chiamiamo poesia. Poesia forse è esattamente questo sovrano incenerirsi dell'arte, questa prestazione artistica estrema in cui l'arte si autoabolisce. Tutto sommato noi sperimentiamo nella nostra umiltà di lettori tutte le volte che al cuore di un testo letterario troviamo una opportunità di nostra effettiva messa in questione, magari nella forma della irresistibilità del divertimento. È ciò che succede nel Don Chisciotte, e nel Don Chisciotte forse non a caso il problema è quello di è il problema qualora si voglia essere pensosi. Tutto sommato l'esercizio critico letterario è almeno in parte la gestione di una nostra pensosità in rapporto alle opere letterarie, e in qualche modo l'approfondimento del senso di una nostra propensione alla fabulazione in rapporto ad essa. Ricordate, lo si diceva nelle prime lezioni di questo corso, no? Dopotutto, perché parlare di ciò che leggiamo? Perché tutto sommato l'esercizio critico letterario, la riflessione teorica letteraria nasce dal fatto che si leggono dei libri e poi se ne parla. Che senso ha questo espandersi di un libro della nostra parola? E che forse probabilmente questo è il modo in cui l'opera, mettendosi a rischio in ciò che ne pensiamo e ne diciamo, avviene realmente. Questo forse da un certo punto di vista è il senso di quel suo far vuoto in se stesso, di cui di tanto in tanto hanno essenzialmente rivendicato l'importanza, seppure in una forma inadeguata, i tutori dell'arte per l'arte o i sostenitori di una insintetizzabilità dell'estetica con livelli ulteriori all'interno di un meccanismo dialettico. L'arte è solo l'arte, certo, ma proprio perché l'arte essenzialmente è il suo radicale aprirsi ad altro. E ciò che è artistico, e ciò che in definitiva è stile, è il modo in cui questo oltrepassamento avviene. Come dicevamo ieri, guardando al Don Chisciotte, il sigillo dell'opera d'arte è la sua necessità, il fatto che tutto ciò che la compone ci compaia a un certo punto come inesorabilmente così com'è, ma nello stesso tempo il senso di questa evidenza si ha quando si percepisca come questa assoluta necessità non è in realtà, oso dirlo, nemmeno l'assoluta necessità di un testo così com'è. È incredibile quanto le opere più grandi siano manipolabili, quanto reggano l'offesa. Pensate allo Shakespeare di cui abbiamo parlato tante volte, Avete mai visto voi una messa in scena di Shakespeare in cui il testo si adatta integralmente? Direi no, anche perché a volte l'esecuzione completa avrebbe durate parsifaliane in definitiva, no? E quante volte realizzazioni che noi abbiamo apprezzato teatralmente hanno operato una vera e propria drammaturgia ex novo su quel testo, hanno scomposto, ricomposto, hanno alterato la sequenza delle scene. Quanto non si fa sotto questo profilo cinematograficamente? Quante volte abbiamo avuto trasposizioni, reimpostazioni d'epoca? Però i testi shakespeariani quasi sempre tengono meravigliosamente, perché la necessità dell'opera d'arte sta anche nella sua capacità di comporre il suo ordine, anche a partire dall'effetto primitivo o dovuto a successive manipolazioni di non finito. Avete presente come quando si vede, non so, la ricostruzione di un'architettura per metà oggi diroccata, no? Dove le linee tratteggiate ci fanno vedere dove stavano i muri quando c'erano, le finestre quando c'erano, il tetto quando c'era. L'opera d'arte ha questa sua capacità di indurre anche dal suo frammento il suo ordine complessivo, perché quasi sempre il suo ordine complessivo non è in senso lato e generico, architettonico, è per così dire intimo in una sua matrice che ha la finezza e la pervasività di una grande microfisica, se posso dire così, ma solo per metafora. C'è già tutto nella sua cellula, e forse l'intuizione di questo che noi in genere percepiamo con la nozione di stile di un autore, no? Certi musicisti si riconoscono dopo due battute, si riconoscono anche quando non abbiamo mai ascoltato la composizione che stiamo ascoltando, perché ne abbiamo ascoltate altre, e riconosciamo una consanguineità. Questo non dipende soltanto da uno stile, un'accezione più generica, cioè da una stilizzazione stereotipica. Riguarda ciò che corrisponde ad essa su un piano infinitamente più intimo, che sta, per così dire, all'artista, così come la sua vibrazione nella penna sta in ciò che potrebbe nella sua scrittura dare materia per una prova calligrafica. Questo, poi, per questo intendo dire la necessità che tiene l'opera non è la necessità della sua compiutezza, ma la necessità della sua apertura. Non è il suo essere sigillata come qualcosa di assolutamente difficile. La stessa filologia più grande, che pure punta a definire i testi in una loro vivacità, sa che in qualche modo una parte, forse più esoterica ma essenziale del suo lavoro, sta nel riuscire a evocare ai bordi delle soluzioni di edizioni adottate il movimento delle tantissime altre cose che fanno sì che lì ci siano proprio quelle parole e non altre, e a volte anche si adatta. È la tematica raffinata tecnicamente della critica delle varie arti, a riconoscere in definitiva che un testo a volte ha in realtà versioni plurime, o a riconoscere in qualche modo la rilevanza della moltiplicazione del testo che questo subisce nella sua tradizione. È un po' un sogno della filologia. Era il sogno della grosse filologia di cui parlava Nietzsche nella quinta incompiuta inattuale via filologa, no? Quella di una filologia che riuscisse a dare un testo nella sua totalità di eventi, intendo dire, invertendo quel meccanismo per cui la pratica filologica è ridotta a scartare tante cose e scegliere soltanto quelle giuste. In questo senso, dicevo, la necessità dell'opera d'arte è sempre una necessità che apre. Questo fa sì che ad esempio un testo come Don Chisciotte, ne ho parlato un po' meno di quanto non avrei voluto, restando più di quanto non avrei pensato al testo, la cosa aveva un suo piacere, che conta, soprattutto in contesti come quelli di una facoltà dove la nostra, come la nostra, dove spesso i testi di cui ci occupiamo sembrano essere trattati più o meno così come si tratta dei tessuti morti per farne dei vetrini in un istituto di anatomia patologica. Però in sostanza voglio dire, più di quanto si sarebbe voluto, ci si è, meno di quanto ci sarebbe voluto, ci si è soffermati sulla, in parte per Ortega è stato così, sul ricorso al Don Chisciotte che è stato molti uomini della cultura europea successiva Cervantes, come grande strumento e tramite di comprensione. Il Don Chisciotte è un testo attraverso il quale si può provare a leggere il mondo o a leggere la relazione tra umani. Piace a molti sociologi perché lo trovano, come possiamo dire, un testo spontaneamente capace di simulare le fisionomie di quelle ricostruzioni del comportamento sociale che sono oggetto della loro scienza. Tutto da parte mia, meno che proporvi un Cervantes sociologo, anche perché in parte devo dire per sua fortuna l'epoca e il contesto culturale non mi consentivano di pensare che quella roba che noi chiamiamo società, nel senso che noi attribuiamo, allora esistesse. All'epoca di Cervantes, Cervantes a parte una serie di nozioni di carattere giuridico e filosofico-politico, società, beh, significa sostanzialmente il fatto che le persone vivono tra, gli individui vivono tra di loro in relazione e che sostanzialmente ogni nostro singolo comportamento viene a entrare nel gioco della considerazione, del calcolo degli altri soggetti. Siamo in questo senso società, ma la società non era ancora quella cosa che noi conosciamo dall'Ottocento ad oggi, quella sorta di ipostasi sostanzialistica in cui noi saremmo degli esponenti. Quella società è intesa quasi come una seconda natura, che è per così dire lo stoff, la fibra, la sostanza di cui noi siamo fatti, quello per cui ad esempio di ogni fatto o situazione noi tenderemo a ricercare i significati sociali o a cercare nella cosiddetta società delle spiegazioni. Ciò che crea da un certo punto di vista, ma non voglio avventurarmi su questa strada perché porterebbe lontano e forse perciò mi riguarda in maniera non sicura, ciò che fa sì che tra etica e società ci sia un rapporto piuttosto difficile, essendo la nozione di società una fenomenale strumento di deresponsabilizzazione. La società che ha meriti, la società che ha colpe, le colpe della società sono sempre i problemi, sono tutti problemi sociali. Dalla microcriminalità all'uncia, tutti in qualche modo riferiti a questa sorta di grande ipostasi che delle volte, sapete, sembra avere la stessa credibilità dei perfidi incantatori che tramutano in mulini a vento, in giganti, e poi non restituiscono ai giganti le loro fattezze, quando tutto sommato nella nostra gigantesca costruzione i moloch sociali sarebbero così in qualche modo capaci di assumersi tutte le responsabilità e di pronunziare più o meno tutte le assoluzioni. Definitiva, sì, ecco, società è qualcosa che sotto questo profilo per Cervantes credo non potesse avere questo significato, come si vede nel Don Chisciotte, come si vede nella biografia di Cervantes. La società può essere invocata molto poco contro le bastinature degli inglesi, contro le carcerazioni per debiti, contro l'essere chiamati, l'essere catturati in schiavitù, contro il finire in carcere per sospetti dell'inquisizione. insomma, molta poca società e molto pochi servizi sociali in questa Spagna. Sotto questo profilo, indubbiamente, quella miracolosa vivacità dell'ingegno che produce sontuosamente una continua soggettivazione, perché questo è il profilo. Non ci si può, l'ho detto più volte, non ci si può riposare mai su una posizione pensando che questa sia la posizione vera, perché se riteniamo che sia vera diventa falsa, perché a renderla falsa è quella che Manzoni chiamerebbe l'eccesso di quiete morale con cui ci si appoggia su di essa. Il gioco sia filosofico che teologico che si consuma in tante pagine del Cervantes tende essenzialmente a mettere in evidenza che la verità è un evento collegato a una pratica e non il contenuto di una dottrina che mira piuttosto gli altri. Questo, se avessimo tempo, potrebbe essere in qualche modo illustrato attraverso la lettura di una serie di macro lapsus, lapsus geniali, quindi lapsus paradossalmente voluti, assolutamente voluti, con cui Cervantes, ad esempio, va in rotta di collisione con l'orizzonte d'attesa inquisitorio, perché letteralmente la ratio artistica della sua scrittura di tanto in tanto le prende la mano. Così come ne parla Américo Castro, ad esempio, nella prima versione del 605, Don Chisciotte, che decide sulla scorta dell'esempio dei grandi cavalieri di dover trascorrere una notte in preghiera, ma non ha il rosario, si lacera un pezzo di camicia e comincia, annodandola, a farsi una sorta di corda con una 11 note, e con quella recita nel corso della notte 1 milione di Ave Maria. Ovviamente nella seconda versione del 1605 il pezzo sparisce, perché sostanzialmente pensare che il rosario possa essere contraffatto in una maniera così goffa, la quale figlia ovviamente delle iperbole così comiche, significa uno scherzare coi santi che può in qualche modo mettere in campo i fanti armati come minimo di bastoni della Santa Inquisizione con conseguente carne, ad esempio. Però a volte effettivamente la penna prende la mano e porta a dove si dovrebbe andare, no? Nelle versioni più caute però la cosa in realtà funziona bene lo stesso. Quindi dicevo, c'è anche, se vogliamo, questo Cervantes sociologo, paradossale. E in ogni caso darebbe il meglio di sé, evocato da coloro che si pongono come, usiamo l'espressione weberiana, come i protagonisti di una sociologia comprendente, cioè diciamo di una sociologia non dimentica del suo rapporto genetico in senso forte, nonostante tutto, con l'odiata filosofia. Sotto questo profilo forse anche Ortega può essere interpretato, come possiamo dire, con un rovesciamento, come un filosofo con un'apertura sulla tematica sociologica. Dopotutto alcune delle sue opere maggiori, pensate all'Homo Gente o appunto alla notissima Rebellione delle Masse, no? Sono essenzialmente attraversamenti filosofici e sociologici. E non è un caso che questa grande carriera di cui abbiamo provato a tratteggiare qualche caratteristica si schiuda esattamente con un'ouverture costituita dalle meditazioni del Chisciotte, come se in qualche modo il Chisciotte, qui torniamo per questa conclusione, si prestasse a produrre una serie di domande giuste. Dico di domande giuste perché la caratteristica forse più elevata di un pensiero elevato sta tanto nel fornire risposte che in forma diretta sono quasi sempre delle tegole sul cervello, quanto nel riuscire a formulare delle giuste domande. Molte volte la risposta migliore ad un quesito, ad una domanda, sta nella sua riformulazione più efficace. E non è un gioco, è un gioco sofistico. Casomai un po' può ricordare un gioco rabbinico, può ricordare la tecnica tipica del dialogo talmudico, cui a una domanda si risponde con un'altra domanda. E la cosa ha un senso, perché la caratteristica di una buona interrogazione è quella di allestire uno scenario in cui il pensiero possa espandersi creativamente. E espandersi creativamente vuol dire anche innervare il nostro agire. Cioè, pensate anche semplicemente dal punto di vista, come si vuol dire, umano, questa espressione così scivolosa, dal punto di vista umano sostanzialmente come sia importante a volte avere rapporti con altre persone partendo da un'interrogazione felice, che crei ad esempio una giusta curiosità per ciò che costoro possano dirci o farci capire. È difficile occuparsi di qualsiasi cosa senza delle buone domande. Così come in genere a volte è terribile fornire delle risposte. Le persone sane, nel senso migliore dell'espressione, le rifiutano. Il caso peggiore è quello delle persone malate che rischiano di accettarle. La fortuna delle sette che operano attraverso forme di plagio è proprio questa, no? Di fronte a delle persone sbandate, in difficoltà, a disagio con la propria soggettivazione, che chiedono risposte, ci sono anche dei criminali che gliele danno. Come possiamo dire, a volte si tratta di spaccio vero e proprio, mentre in genere invece credo che le persone sane accettino essenzialmente delle buone domande che possono usare i definitivi come degli strumenti per spostarsi. Mi provo, se possibile, per andare dove devono andare, cioè, come direbbe Ortega, fuori di sé, fuori di sé. Bene, detto questo, però, ci conviene passare ad alcune battute effettivamente conclusive e forse anche in una qualche misura pratiche. Una che congiunge un'esigenza tecnica con un piccolo debito nei confronti del progetto. Americo Castro. Dunque, è Americo Castro, autore di cui sto per dirvi molte cose, anche se in pochissimo spazio, di cui però qui soprattutto è nota una caratteristica, quella di essere autore di un libro che non si trova congiunturalmente qui, fondamentalmente, per cui essendo la più parte del vostro vissuto di Americo Castro, il fatto che non si trova il pensiero di Cervantes, dobbiamo per un attimo parlare di questo. Io pensavo di risolvere questo problema bibliografico, anzi una premessa, perché ho inserito in bibliografia sia Ortega y Gasset sia Americo Castro e perché nella seconda parte del corso sono inseriti in bibliografia Derrida, Parnassi, Platon e il Platone di Fridolin, che come si sa peraltro è soltanto la parte platonica di un'opera più vasta. Sostanzialmente perché ritenevo quelle indicazioni sono essenzialmente indicazioni per non frequentanti, per coloro che intendono poi sostenere l'esame e non vedo perché dovrebbero arrampicarsi sugli specchi per tentare di capire quali stranezze invece hanno detto a lezione per ripeterne. Aggiungo in genere che in genere sono molto, molto convinto della possibilità di dire le cose che dico, non sono molto interessato a sentirle ripetere e io stesso quando le ripeto mi do un po' di disagio. Ma stavo dicendo, perché sostanzialmente mi sembrava opportuno proporre dei testi importanti. Testi importanti in segreto. Testi che avessero una prospettiva forte, un'offerta forte di senso e che in qualche modo lo impegnassero in una lettura ad un tempo stesso non tediosa e usando l'espressione con giudizio formativa, dove il formativo non sta nell'assumere la forma di un pensiero che noi leggiamo, ma nell'avvertire che per poterlo leggere, stante la sua forza, dobbiamo costruirci uno nostro. In particolare, per questa prima metà del corso, mi era parso opportuno visualizzare anche alcune convinzioni, a partire dalle quali vi parlavo di Cervantes, come tutta la tiritera sull'andar fuori di sé, quindi anche nell'oltrepassarsi dall'opera in altro, e quanto segue, quanto detto circa un quarto d'ora, 20 minuti fa, attraverso un'opera che assume così coraggiosamente l'interrogazione Don Chisciotte. E lo fa tra l'altro proponendogli con un taglio rapidissimo ma avvicinante di passare anche attraverso la domanda: che cos'è la letteratura attraverso Don Chisciotte? È ovvio che Ortega non si può leggere come un manuale, né tantomeno come semplicemente un buon testo di letteratura secondaria, ovvero per letteratura secondaria, espressione un po' alla tedesca, intendo un testo su, non è la monografia su di un autore, sì, Ortega a centro in Ortega, no? E Americo Castro è da un certo punto di vista un grande orteghiano, non nel senso che sia pedissequamente un discepolo di Ortega, ma nel senso che almeno a una certa altezza di ciò che è l'evento rappresentato dal pensiero di Ortega in assente, quando Americo Castro scrive Il pensamento di Cervantes, o quando scrive opera che andrebbe probabilmente letta al di là di qualsiasi preoccupazione nel corso, La realità storica di Spagna, beh, in un certo senso Ortega c'è stato, o per meglio dire, ci sono state le meditazioni tra di noi. Come, insomma, è un pensatore che pensa a partire dal fatto che Ortega ha già detto determinate cose, ha prodotto una determinata soglia, ha reso possibile una certa rete di connessioni, in un certo senso ha autorizzato uno stile intellettuale. E mentre Ortega folgora con qualche decina di pagine i temi che sappiamo, Americo Castro, con uno slancio, un fervore, una capacità di invenzione, di entusiasmo non minore, con una temperatura speculativa diversa, mette assieme qualche centinaio di pagine, ricche ad un tempo stesso di un'erudizione settariamente appassionata e di una vis speculativa, che fa sì che il libro in questione si intitoli Il pensiero di Cervantes. Che senso ha dire Il pensiero di Cervantes? Vuol dire che il cuore di quest'opera, sulla scia di Ortega, si dà in Cervantes e in chi legga Cervantes seriamente come un'esperienza di pensiero. Così come è un'esperienza di pensiero leggere un testo di filosofia senza ridurre Cervantes ad essere un filosofo che per strani motivi deve incartare la sua filosofia in un testo di filosofia. In modo che, si diceva prima, la letteratura dà a pensare il suo compito con la filosofia per ricostringerla, a complicare e a semplificare nello stesso tempo la sua trama e a passare attraverso la posizione che il linguaggio vi occupa, quando questo non sia semplicemente aggirabile come un mero veicolo di contenuti. Quando questo succede, la filosofia stessa incontra i suoi limiti. Ecco, Americo Castro forse si presta più che Ortega ad un sistema di obiezioni che potrebbero provenire dai colleghi studiosi di storia della letteratura e di filologia, che sono in buona parte obiezioni giuste, cioè nel senso che dal punto di vista dell'accertamento storico, didattico, filologico, dal punto di vista forse anche di alcune sintesi storico-culturali in senso stretto, su Cervantes e sulla realtà storica della Spagna, nel corso di questo secolo si sono potute acquisire cose che possono farci ritenere anche di non dover assumere testo di Castro, oltre che come una manifestazione di potente ingegno ermeneutico, anche come una descrizione delle cose così come stanno. I colleghi spagnoli in particolare sono negli ultimi 30 anni, nell'ambito del loro impegno a diventare greci, molto diffidenti nei confronti sia di Ortega, sia di Americo Castro, e hanno in qualche modo inventariato tutta una serie di limiti in alcuni passaggi di ricostruzione storiografica. Questo vale anche senz'altro per il pensiero di Cervantes. Come per Amerigo Castro, la stessa cosa è avvenuta con alcuni altri grandi geniali pensatori ispano-europei, pensati a Palacios, cioè essenzialmente l'esploratore del terreno dei rapporti tra la tradizione romana delle origini e il grande retroterra islamico. L'autore per intendersi un famosissimo libro sulle fonti islamiche della Divina Commedia, che può essere fatto a pezzi dal punto di vista filologico, forse col solo risultato per me di esaltare l'importanza del problema che coraggiosamente metteva in primo piano. O Emilio Gomez, che ha ricostruito tutta la trama del rapporto poesia araba, prima poesia spagnola, anche se oggi alcuni arabisti e filologi romanzi possono in qualche modo trovare spiritoso, lo è in realtà, l'epigramma che dice che quei testi che lui editò le si scrivió come Emilio in suo proprio domicilio. Non è un gran momento per gli eccessi di genio, e come diceva Walter Benjamin, il genio non ha mai fatto diventare libero docente nessuno. Era una battuta di uno dei giudici del suo concorso, quello cui presentò sciaguratamente il dramma barocco tedesco, però ciò di meno un libro come quello di Castro sembra fatto apposta per aprire una miriade di direzioni, e credo sotto questo profilo che la lettura sia interessante. Dopodiché, lettura di che? Io pensavo che forse in assenza di un testo che possa essere preacquistato si potrebbe leggere un paio di capitoli che possono essere fotocopiati per una quantità di pagine sulle 80-90. Quindi off record, visto che non si dovrebbero consentire fotocopie di testi su cui valgono i diritti d'autore, ma d'altra parte qui dovrebbe valere anche un po' lo stato di necessità, visto che un testo è importante che non si trova. Io pensavo di suggerire, recuperando, perché so che il testo c'è da qualche parte, almeno una qualche copia, no?
Se lo vuole, però.
Perfetto, ecco, lei ce l'ha, ringrazio in questo senso, di acquisire i primi due capitoli, cioè l'orientamento letterario e quello sulla pluralità della coscienza narrativa. Sono un'ottantina, novantina di pagine che secondo me danno comunque il timbro dell'operazione prodotta da Amerigo Castro, e credo che si possa fare, quindi credo che vi possiate organizzare strutturando una fotocopiatura plurima. Ecco, ripeto, se volete leggere, come possiamo dire, concepisco i programmi come indicazioni di letture possibili. C'è sempre la possibilità sperimentata, secondo Jean Paul, avete presente il grande scrittore romantico, del maestrino di Brema, no? Che non avendo i soldi per comprarsi i libri, avendo letto Cartesio e sapendo che la ragione sta nella glandola pineale, sollecitato la scriveva tutti i classici, ovviamente, visto che sostanzialmente, come possiamo dire, sono tutti in ciascuno di noi, no? E quindi sostanzialmente chi crede può ricostruirsi un Amerigo Castro desde su dentro, ovviamente, alla propria interiorità. È un esercizio che non mi sento di proporre a degli studenti, ma a cui personalmente sono grato, che deriva da una antica e un po' ispanica indigenza di anni fa, quando sostanzialmente i libri dovevo ricostruirli da due o tre pagine che riuscivo a leggere di straforo, perché procurarsi un libro intero era una cosa troppo difficile. È un bel esercizio, noi siamo disabituati a lavorare sulla scarsità, ed è un peccato, perché questo ispira il sentimento della necessità, ispira, cioè, come possiamo dire, quella quel coglimento di una cospirazione tra i nessi che riusciamo a cogliere, a quelli che vi sono nelle cose, che un po' folgorava i vecchi zoologi quando da un'unghia ricostruivano il leone. A volte sarebbe anche bene avere poco su cui lavorare, per fare un po' come le piante grasse, che tirano fuori la possibilità di costruirsi, di espandersi da qualche goccia d'acqua caduta per sbaglio. Pensate che il nostro Cervantes, come tutti coloro che operano sul tempo, tutto sommato ha un ottimo rapporto con dei libri, ma i libri ci sono e non ci sono. La più parte delle volte si deve citare a memoria. Un libro, se non lo si possiede, spesso non si possiede, bisogna attraversarlo una volta, è difficile scopiarselo, non ci sono fotocopie. Si va per colpo d'occhio, è per forza ricostruttivo, per impasto tra le proprie necessità e le offerte di ciò che si legge, insomma si va per incontri, si va per fortunati e voluti incontri. Bene, ora, su tutto ciò che in qualche modo ha fatto oggetto di questo ciclo di lezioni, per la prima parte, so che in parte Ortega ha interessato molti, di questo sono felice. Se volete si può ritornare sopra, o qualche volta nel corso delle prossime lezioni, o se si crede in separata sede, secondo modalità che si vedranno con coloro a cui sono interessati alla cosa, ben inteso. Va bene, io direi che per oggi, forse addirittura con un paio di minuti in anticipo, possiamo anche anticipo realmente, o forse sono un po' avanti, possiamo anche darla per conclusa. Riprendiamo la settimana prossima con Platone. Per Platone è un buon modo di un minuto, io utilizzerò nel corso delle lettore questioni due opere di Platone, due dialoghi ovviamente. Sul senso dell'arbitrio con cui scelgo questi due dialoghi si dirà nel corso delle lezioni stesse. Sono l'accostamento, potrà sembrare ai lettori di Platone un po' da spiegare, il Simposio, che è un testo molto noto e molto frequentato, anche perché è tutto pieno di scene osè, insomma, proprio se nella nascita della filosofia luce rossa ha sempre attratto. L'altro invece, che sembra, come possiamo dire, un po' penitenziale forse rispetto a questi adescamenti, è le leggi. E le leggi sono invece un testo forse che vale la pena di prendere in considerazione, nonostante appunto la sua, nonostante faccia un'accoglienza un po' ispida. Ecco, se credete, se avete tempo, potreste cominciarveli a leggere tenendo presente. Sono testi, dal punto di vista quantitativo, belli, i dialoghi platonici, i singoli dialoghi, sono operette, per così dire, no? Poi ci sono dimensioni che non sono il numero delle pagine, il discorso qui è diverso, insomma, Platone, come possiamo dire, è quasi come la Bibbia, insomma, come incidenza nel nostro linguaggio, nelle nostre possibilità di dire. E quindi indubbiamente tocchiamo zone della nostra sensibilità decisiva, però insomma si trova. Grazie.